vado al prossimo soggetto, che è un messaggio arrivato da parte di Lina, che spero che possiamo rispondere oggi. Dio vi benedica, fratelli cari. Sono felicissima di sentire fratello Giuseppe nuovamente in miglioramento. Dio e Gesù hanno esaudite le preghiere di tutti voi, che l'avete curato e assistito con amore. E anche le preghiere di tutta la Chiesa dello Spirito, le preghiere fatte con il cuore, che muovono la mano di Dio per i meriti di Gesù. Grazie Padre Celeste, grazie Gesù per la guarigione di fratello Giuseppe e di tutti noi che attraversiamo momenti difficili di salute ed è nelle difficoltà che si vede la vera unione della Chiesa. È vero, qui fratelli, adesso questi giorni, quando Giuseppe stranutisce, tutti corrono: una giacca, vuoi riscaldamento, un tè, cosa? Adesso è sano, grazie a Dio. Ancora un po' di tosse a volte esce, però non è come prima, non si può neanche
No,
paragonare.
prima mi bloccava la parola. Era
Sì, no, no, non potevi neanche parlare, sì.
proprio il nemico, non voleva che parlavo.
Sì. Grazie a Dio sta molto meglio, quindi le preghiere hanno funzionato, grazie, fratelli.
Però devo dire che una lezione importante che ho imparato è che se fossi guarito con un tocco miracoloso, non avrei imparato le lezioni che ho imparato in queste 3 settimane. Ho passato 3 settimane Io non sapevo se sarei sopravvissuto. Cioè praticamente, chiedi mia moglie, non riuscivo a girarmi nel letto.
Wow.
Doveva aiutarmi lei a girarmi.
Wow.
E
Debolezza fisica.
alla fine il Signore mi ha parlato tante volte, diverse volte riguardo a cose molto, molto, molto importanti tra me e lui. E devo dire che se Gesù mi avesse guarito con un'imposizione di mani in un attimo, via, guarito. Devo dire che non avrei imparato questa lezione, che è come se Gesù mi avesse fatto un attacco. Capito? 3 settimane di attacco avanti e indietro. Cioè, mi ricordo, andavo a dormire e la mente era nulla. Era vuota, proprio un passo dalla morte.
Wow.
La mente non esisteva.
Lo so perché a volte ti parlavamo e tu eri assente, come neanche sentivi. Eri lì davanti a noi con gli occhi aperti, ma non reagivi.
Sì, una lezione che ho imparato è che se mi avesse guarito con un tocco, fede, io ci credo e ne ho visti tanti. Invece mi ha guarito in 3 settimane, 3 settimane di tac,
Wow.
tac spirituale, ha messo la mia anima dentro il suo scanner dentro il suo. E credo che ci vorranno mesi e mesi e mesi per sviluppare le cose che Gesù mi ha detto, le lezioni che ho imparato, che sto imparando, che ho imparato.
Ho visto che nel messaggio di domani di Pasqua stai condividendo alcune di queste lezioni, quindi ne parleremo.
Sì, parlerò della mia presuntuosità, dei miei peccati, di mancanza di amore verso gli altri, verso altri pastori, verso altre chiese, tante cose. Comunque
Amen.
anche voi vi siete accorti che il Signore mi ha cambiato molto,
Sì. Sei molto più veloce a perdonare, a dare amore anche quando sbagliamo, sei molto più veloce a portare unità e pace. Anche prima lo eri, ma ti assicuravi che abbiamo capito la lezione. Adesso sei molto più inclinato all'amore, più che alla correzione.
Sì, perché in questo periodo ho visto, toccato proprio con la mano, mani dello Spirito anche, che la sola cosa che mi ha aiutato è stato l'amore. Il mio amore per Gesù, il suo amore per me, la nostra comunione nell'amore e nello Spirito. Il resto è tutto fumo negli occhi. Vai avanti, Angela, che non voglio
Sì,
uscire di
sto
binario.
leggendo il messaggio di Lina. Preghiamo tutti per tutti, anche se non ci siamo mai incontrati, ma siamo tutti uniti dallo Spirito Santo di Dio e sicuramente è una luce che fluisce dalle nostre case verso il cielo, fino ai piedi del trono di Dio, per intercessione di Gesù. Alleluia. Visto che fratellino Giuseppe sta meglio, vorrei un chiarimento. In Matteo 24, verso 16 e in Luca 21, 21, il nostro Signore Gesù dice ai discepoli che chi si trova in Giudea fugga ai monti, mentre chi è in città deve allontanarsene e chi si trova in campagna non deve entrare nelle città. Secondo me, il Signore sta parlando per tutti i cristiani del mondo e quando cita la Giudea sta proprio parlando dei cristiani che si troveranno in quel luogo. Però ho sentito dire da qualche cristiano che Gesù parla di un luogo spirituale, cioè non è che devi andare veramente nelle montagne, fuggire ai monti o allontanarti dalle città, no, loro dicono che è un luogo spirituale dove si entra in contatto con Dio per ricevere sue istruzioni. Io non la penso così, anche perché quando leggo queste scritture vedo che Gesù non sta parlando in parabole. Grazie per la vostra risposta, grazie per tutti i canti che ci regalate, perché memorizziamo e ripassiamo tutte le scritture. Benedizioni, amati del Signore e da tutti noi. Amen. Grazie, Lina. Interessante questa domanda. Quindi quando Gesù dice in Matteo 24 di fuggire ai monti, verso 16 di Matteo 24, di non entrare nelle città. Chi si trova in campagna non entrare nella città. Questa è una cosa veramente letterale o una cosa simbolica così? Trova un luogo spirituale dove entrare in contatto con Dio e basta.
Ma io credo che Gesù parlasse letteralmente di andare ai monti, dice non entrate nelle città, e qui, sai, il diavolo gioca con le parole, no? E attraverso il gioco di parole il diavolo infiltra le sue false dottrine, le sue bugie, e cerca di teleguidare la Chiesa verso dottrine false.
Ma è vero che nella Bibbia alcune cose sono spirituali, altre letterali, e allora come si capisce la
Ma
differenza?
non è difficile capire la differenza, mai, perché tutto il contesto della Bibbia sono 66 libri e sono lì a spalleggiare, comprovare, confermare se una cosa è simbolica o letterale, parabola oppure alla parola letterale. Allora, attenzione, qui ci gioca il diavolo, rendere spirituale una cosa che invece è pratica e che va presa letteralmente e viceversa. La differenza si capisce confrontandolo con il resto delle scritture. Allora, si capisce in base a tutte le altre profezie che devono essere in linea con tutto il resto. Per esempio, Gesù lo ripete in altri Vangeli, questo sappiamo che è letterale, per esempio in Luca 21. Leggi il 21. 21-21.
Allora, quelli che sono in Giudea fuggano sui monti e quelli che sono in città se ne allontanino e quelli che sono nella campagna non entrino nella città. Luca 21, versi 21.
Quindi è logico che questo è abbastanza letterale. Adesso viene il diavolo e dice sì, però parla solo dalla Giudea, ma dov'è questo? Questa è logica che è un'aggiunta del diavolo. Matteo 10, 23.
Quando vi perseguiteranno in una città, fuggite in un'altra. Matteo 10, 23.
Apocalisse 12, 14.
Quindi questo mostra che è letterale. Devi fuggire in un'altra
In
città.
un'altra città.
Non è simbolico. Quando ti perseguitano, stai lì, fai un contatto spirituale e tutto qua.
Questa è
No!
letterale.
Letterale. Anche Gesù fuggiva di città in città.
Certo. E
E ha detto poi?
Apocalisse 12, 14.
Ma alla donna furono date le due ali della grande aquila affinché se ne volasse nel deserto, nel suo luogo, dove è nutrita per un tempo dei tempi e la metà di un tempo, lontana dalla presenza del serpente. Apocalisse 12, 14.
Allora, da tutta la Bibbia sappiamo che la donna si riferisce alla donna mondiale. La sposa di Cristo, anche Eva, anche Maria, la madre di Gesù, si riferisce a tante cose a questa donna, la sposa di Cristo. E quando dice fugge nel deserto, non dice perché adesso ci sono gruppi, ci sono dei predicatori che dicono si riferisce al deserto del Sahara e anche alla città di Petra in Giordania, ma non c'è scritto questo nella Bibbia, sono interpretazioni e tra l'altro sbagliate. Quando dice fugge nel deserto, può essere ovunque. Qui sta parlando spiritualmente, il deserto può essere in qualunque luogo, un deserto spirituale, un deserto dove non sei circondato da credenti. Ecco,
Ah, ok, sì.
quindi
Quindi il
può
deserto.
essere in qualunque parte del mondo, Dio ti guida in un posto di rifugio.
Beh, però dici è un deserto spirituale, però nello stesso tempo è un posto di rifugio fisico.
Tutte e due.
Ok.
Tutte e due. Quindi.
Questo infatti è molto confermato da tante situazioni nella Bibbia dove vediamo i uomini di Dio che hanno dovuto andare e fuggire dalle persecuzioni come Geremia, come
Elia.
Elia, come Davide fuggiva da Saul, sempre nei monti, nei deserti. Erano luoghi fisici, non erano spirituali e bastai dove sei.
Così persi tra le nuvole,
No, no, no.
no.
Erano veramente luoghi, posti geografici che dovevi andare via.
Luoghi concreti. Quindi, comparando con le altre, con queste storie bibliche e il resto della Bibbia, si capisce se sta parlando letteralmente o in generale o in parabola.
Vero, vero.
Quindi è strana la fissazione di certi religiosi, specialmente quelli della supergrazia, che sono ossessionati sul fatto che Gesù non si sta riferendo a tutti i cristiani del mondo, dicono loro, ma solamente a quelli della Giudea. E perché
Ah,
mai? E
sì, dicono solo in Giudea, sì. Parla
perché, scusa, gli altri non contano?
solo agli ebrei, dicono.
Il che sarebbe anomalo e strano. Certo che il Signore parla a tutti. Tutti i credenti nel mondo. Pensare che Gesù sta parlando solamente ai giudei della Giudea sarebbe come dire che il messaggio del rapimento di Matteo 24 e 29, che è sullo stesso paragrafo, Matteo 24, è la stessa storia che segue, si riferisce solo a quelli della Giudea, solo loro verranno rapiti
Oh no.
e non i credenti di tutto il mondo. Capite la pazzia? Capite la com'è terribile questa interpretazione. Se Gesù parlava a quelli della Giudea e solo a quelli della Giudea. Però il discorso di Gesù arriva al rapimento. Gesù comincia dal verso 14-15 fino al 31.
Quindi Gesù direbbe solo agli ebrei, ci cioè sarà tribolazione solo per voi, persecuzione solo per voi, rapimento solo per voi.
Dice, fuggite ai monti. Sta parlando solamente a quelli della Giudea, ma no! Perché? Perché se continui a leggere, arriva verso 29 e dice, ecco c'è il rapimento. Sta parlando solo a quelli della Giudea, ma non è possibile, no? Che vengono rapiti solo quelli della Giudea. E qui praticamente smettono di profetizzare i falsi profeti. Smettono i falsi insegnamenti. Perché non ha senso se sta parlando solo ai giudei della Giudea, allora solo loro vengono rapiti? Come vedi, non ha senso. Quindi dicevo, per capire una scrittura bisogna confrontarla con tutte le scritture della Bibbia, perché se tu le interpreti in un modo così anomalo e strano, e allora praticamente tutte le profezie si fermano lì. Ed ecco che devono inventarsi il rapimento prima della tribolazione, rapimento invisibile, capito?
Amen. È vero, infatti se leggiamo verso 31 di Matteo 24, dice: manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Matteo 24, 31. Cioè Gesù specifica da tutto il mondo, dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. Non dice rapimento solo in Giudea, ma su tutta la pianeta tutto il pianeta Terra.
Amen.
Gesù lo
Amen.
precisa qui.
Allora vengono rapiti solo loro, sta parlando solamente a quella della Giudea?
No.
Allora rapimento è solo per loro.
No, no, no. Dice da un capo all'altro dei
È
cieli.
un'interpretazione pazzesca. E
Sì.
su questa falsa interpretazione basano le dottrine del loro falso rapimento invisibile, segreto, così segreto che la Bibbia non ne parla. Mentre invece Gesù dice, verrà con suono di tromba. Qual è il segreto? La prossima bugia qual è? È che i falsi profeti ci dicono che a quel punto il rapimento sarebbe già avvenuto prima della tribolazione. E che è falso. Il rapimento avviene all'ultima tromba, la settima tromba. Primo Corinzi 15, 51 e 52, Apocalisse 11, 15. Li leggiamo o ci crediamo?
No, li leggiamo perché è vero, loro dicono che c'è un rapimento prima, poi c'è un rapimento dopo e così via,
Ma
confusione.
la Bibbia non lo dice, caspita, non, è così segreto che non lo sa neanche Dio. Gesù ha detto, tutte le cose che Padre mi ha mostrato, io ve le ho dette. Allora, leggi, 1 Corinzi 15, 51-52.
Ecco, io vi dico un mistero: non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché perché la tromba squillerà e i morti saranno risuscitati incorruttibili e noi saremo trasformati.
Quindi Paolo,
1 Corinzi 15, 51 e 52.
Paolo in questa profezia dice specificatamente tutti, tutti saremo trasformati, non un po' prima della tribolazione in modo invisibile, e un po' dopo la tribolazione con la tromba. Perché questi senza tromba e gli altri con la tromba? Insomma, io gli voglio bene questi falsi profeti, ma si devono togliere di mezzo che ci danno fastidio.
Ma infatti una cosa importante, questo è Paolo che parla, e lui essendo veramente l'apostolo, uno dei più fedeli, che ha dato tutto, lui sarebbe stato il primo rapito se ci fosse un rapimento prima della tribolazione, sarebbe il primo. Ma lui mette se stesso in quella categoria al suono dell'ultima tromba, dove noi saremo trasformati, dice noi, compreso
ecco,
lui,
ecco.
Comprende lui, noi saremo trasformati al suono dell'ultima tromba, quindi mette se stesso nel rapimento dopo la tribolazione. Perché c'è solo un rapimento.
Il rapimento segreto, perché non ne parla? Perché non esiste una bugia del diavolo, di Satana, di Lucifero.
Sì.
Oh, la vera battaglia qui non è i cristiani che combattono con la spada contro le corna del dragone. È una battaglia di verità contro la bugia, così come i farisei attaccavano Gesù ogni giorno con le bugie. Andiamo a Apocalisse 11, 15.
Apocalisse, aspetto che apro.
Parla del rapimento.
11:15. Poi il settimo angelo suonò la tromba e nel cielo si alzarono voci potenti che dicevano: il regno del mondo è passato al nostro Signore e al suo Cristo, ed egli regnerà nei secoli dei secoli. Apocalisse 11:15.
Va bene?
Mm-hmm.
Allora suona la tromba. E il 1 Corinzi 15:51 dice, 52, al suono dell'ultima tromba, l'ultima tromba, le trombe sono sette.
Sì.
Non è che sono 10 le trombe, 20, sono 7 trombe. Va bene, vi dico un mistero, non tutti morremo, ma saremo trasformati quando? All'ultima tromba, la settima. E Apocalisse 11:15 dice all'ultima tromba, ecco, suona, e suona, quando è Apocalisse 11:15? Dopo la tribolazione.
Questo si vede nel capitolo Apocalisse 11. Apocalisse, se leggete, si vede la tribolazione, poi come vengono uccisi i due profeti.
Dopo tre anni
dopo
e mezzo.
Dopo 3 anni e mezzo, e poi vengono risuscitati, e la voce del cielo che dice salite quassù, e salirono al cielo in una nube, ed ecco l'angelo sono la settima tromba.
Settima tromba.
È una cronologia molto chiara in Apocalisse.
Ora,
11.
Questo che vi sto dando è insegnamento chiaro, chiarissimo, dimostrabile. Ma insomma, io lo sto predicando da decine di anni. Non c'è neanche un pastore, un predicatore, un profeta che mi ha mai contraddetto. Mai, mai, mai e mai. C'ho migliaia di video su internet, non è che mi sto nascondendo. Perché non mi rispondono? Ma rispondetemi con scritture. Perché uno che mi scrive senza scritture, io non gli rispondo neanche, non ho tempo da perdere. Chi ha tempo di parlare con uno che non ha scritture? Insomma, è terribile costruire una dottrina così essenziale, importante, su un'interpretazione della mente carnale, che Gesù non parlava a tutti i cristiani, ma solamente a quelli della Giudea. Perché? E allora solo quelli, solamente loro sarebbero rapiti? È un'interpretazione non scritturale, pericolosa, che guida i cristiani profani, quelli che la Bibbia non la conoscono, diamoci da fare, diamoci una mossa, li guida a non prepararsi, a cadere nella trappola del nemico, la trappola che il diavolo sta preparando. E sarà esattamente ciò che l'anticristo dirà. Va bene, cosa dirà l'anticristo? Che non ci sarà rapimento, non c'è niente, dormite, dormite. E i suoi falsi profeti hanno già cominciato a dire le stesse cose. Questa falsa interpretazione non è senza motivo, un motivo ce l'ha. Giustificare il fatto che questi predicatori, questi insegnamenti, quelli che seguono insegnamenti così, che non vogliono fare niente, non vogliono prepararsi, non vogliono mettere olio nelle lampade, voglio continuare nella religione addormentata, a fare nulla.
Vero.
Notiamo che ogni loro falsa interpretazione ha un motivante, un motivo e c'è un movente. Consentire loro di continuare a fare
È
niente,
vero, sì. Infatti,
disubbidire al Vangelo e non praticarlo.
su questo abbiamo ricevuto un messaggio da Alessandro che adesso mi sono ricordata e ve lo leggo, sì.
Alessandro, cosa dice?
Dice che, fratelli, sono 10 anni che faccio evangelizzazioni per le strade in mezzo ai giovani qui in Italia. Il vero Gesù lo ricevono, rifiutano il Gesù cattolico o quello evangelico, perché sono religioni di uomini. Le chiese si offendono davanti alla verità nel mostrare loro con la parola, si rifiutano di uscire, anzi dicono che andare in strada è sbagliato, sono completamente fuori strada e accecati.
Di queste chiese.
Questa è l'Italia religiosa evangelica. Dio vi benedica.
Ma infatti la religione è una falsità dall'A alla Z, è tutta un'imitazione del cristianesimo.
Come tu hai detto, giustificano il fatto che non devono uscire per le strade, possono fare niente e poi se tu esci per le strade dicono che stai sbagliando e ti accusano.
Eh sì, perché il fatto che tu lo fai mostra che denuncia la loro falsità
Sì.
e devono. Cioè, una bugia ha bisogno di molte bugie per essere sorretta. Il Vangelo che questi religiosi praticano non è molto diverso dal buddismo o l'induismo. Cioè essere buoni, praticare il bene, fare il bene, ma questo lo predicano gli indù. Questo lo predicano ogni religione pagana. Ogni religione pratica o fa finta di praticare, ma il vero messaggio di Cristo e del Vangelo, in questo tempo della fine particolarmente, non è solo fare del bene, ma questo qui l'abbiamo capito che dobbiamo fare del bene. Dobbiamo anche andare a sederci ogni settimana a ascoltare questo. Dovremmo averlo capito. Bisogna anche studiare bene le profezie, cosa che per questi religiosi è bestemmia. Profezie, non ne parlare. Bestemmia. Perché c'è il cervello lavato. Con la imitazione del cristianesimo, l'imitazione di Cristo, l'imitazione del Vangelo. Il vero Vangelo oggi ha un messaggio, io chiamerei, impellente, cioè raggiungere le pecorelle mantenute nell'ignoranza da parte di religioni false.
Sì,
Sufficiente?
amen. Sì, grazie. La cosa triste è che non si rendono conto of the joy they miss.
Com'è?
The joy they miss.
La gioia che mancano.
La gioia che mancano, se veramente mettessero il cuore, andrebbero fuori ad evangelizzare, trovare quelle pecorelle. Perché sì, è bello lodare, cantare, riunirti con i fratelli, è molto bello. Ma quella gioia di vedere un'anima davanti ai tuoi occhi che riceve la salvezza, che apre il cuore, che cambia idee, che cambia vita, che piange e riceve la salvezza, quella è una gioia che sorpassa i canti e le riunioni. È una gioia così immensa che cambia anche la tua
Le
vita. E
liturgie, le tradizioni.
a parte tutte queste dottrine, giustificazioni e accuse e persecuzioni da parte delle chiese, la cosa triste è che a loro manca questa gioia di conoscere quanto è bello portare un'anima alla salvezza. È
Guarda,
veramente un premio.
tutte le tradizioni, tutti i canti in chiesa, tutti i complessi musicali, tutte le prediche, tutte i tradizionalismi, tutti messi insieme, che sono milioni e miliardi nel mondo, non valgono quanto salvare un'anima.
Amen. Amen,
Non
sì.
valgono un'anima salvata.
Amen.
Ma certo, in tutte le chiese ogni tanto si salverà qualcuno, se non altro per, come dire, per caso. Ma se 1%, ho detto 1%, del cristianesimo seduto incollato super glue nelle panche, uscisse nelle strade come faceva Gesù, andasse di casa in casa come facevano gli apostoli. Dico, ma allora facciamo come testimoni di Geova. Ma testimoni di Geova non stanno facendo niente, erano gli apostoli che facevano questo. Testimoni di Geova possono imitare se vogliono, ma io li vedo lì le fermate degli autobus con le loro riviste lì sedute, due donne, ciccia, 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 ciccia,
Sì.
ciccia. Chiacchiera tu che chiacchiero anch'io.
Sì, è vero.
Le pecore passano davanti a loro, loro chiacchiera, 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 chiacchiera. Sono lì 4 ore, 5 ore, nessuno si avvicina, ma
Sì, è vero.
loro hanno testimoniato della
Quella
torre di guardia.
è evangelizzazione, dicono loro.
Capito? E gli evangelici e cattolici, insomma, i religiosi sono uguali.
Non fanno neanche quello.
Non vanno neanche alle fermate degli autobus. Si vergognano. Dice, cosa metto a torre di guardia? No, ma vedi le Bibbie se vuoi. Non serve a niente, ma almeno esci dalla catapecchia, dalla tua capanna lì con le croci in cima.
È per questo che è necessario evangelizzare anche nelle chiese, ed è quello che fanno i fratelli oggi. Vanno ad evangelizzare in una chiesa cattolica, ma ti rendi conto? Sono i cattolici evangelici che dovrebbero uscire, andare per le strade, ma no, noi dobbiamo andare dentro la chiesa per
Per
svegliarli un po',
evangelizzarli.
dare il Vangelo vero.
Pensa che vergogna.
Sì,
I miei figli, uno c'ha 16 anni, più piccolo, andare lì. Ci siamo adattati. Ci ricevono se andiamo con un teatro. Ci ricevono. E andiamo col teatro. E allora.
Ma il teatro lo avete fatto anche nelle discoteche, nei club dove mi avete incontrato a me. Quindi sono tanti modi e stili di evangelizzare. Importante è andare, andare che il Signore farà qualcosa.
Piangi, dobbiamo piangere, dobbiamo disperarci, dobbiamo metterci in ginocchio, trovare il modo. Gesù le ha provate tutte, è andato in giro, ha guarito, ha dato la vista ai ciechi, la resurrezione ai morti e quando niente ha funzionato è andato sul Calvario. E sul Calvario lì ha detto che okay, adesso facciamo un ultimo atto, muoio. Mi faccio uccidere, non c'ho altro da dare. E poi è risorto. Quindi la religione falsa di sedersi in panca a imitare il cristianesimo, imitare Gesù, imitare gli apostoli. Andate in queste chiese, chi di voi ci va, ma date il messaggio, non sedetevi. Uno zombie in mezzo agli zombie, un numero in mezzo ai numeri, un niente in mezzo ai niente. Date il messaggio. Se non ve lo fanno dare dal pulpito, che non ve lo faranno dare, uno a uno qua, uno là, uno qua, evangelizzate dentro la chiesa, fuori dalla chiesa. Così faceva Gesù quando lui andava nelle chiese dei suoi tempi, cioè chiamate sinagoghe, che sono la stessa cosa. Angelina, c'è altro?
No, grazie, va bene così, è
E allora,
tutto.
fratelli, che Dio vi benedica, il Signore vi protegga, che il Signore vi dia la sua pace, che il Signore vi mantenga vivi, che il Signore vi mantenga arzilli, svegli, nel nome di Gesù Cristo. Amen. Preghiamo che domani la mia voce sarà migliore,
Amen.
nel nome di Gesù Cristo. Io vi voglio bene, vi benedico. Benedico voi, la vostra famiglia, i vostri figli. Possa il Signore mantenervi uniti. Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Amen, grazie
Grazie,
Signore.
Angela.
Grazie a te e fratelli, vi amiamo tanto, vi abbracciamo e ci sentiamo domani, il giorno di Pasqua, alle ore 16, ora
E
italiana.
venite che abbiamo qualche messaggio speciale.
Ciao fratelli, ciao.
Due semplici righe, senti un dì, viaggiando lungo la strada della vita, poi capì, portaron convinzione nel mio cuore e nella mia mente risuonaron con vigore, solo una vita e presto. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sì solo una. Presto delle sue ore non ne rimarrà alcuna. Ed in quel giorno convocato al suo cospetto, davanti davanti al suo trono non potrai fare il furbetto.
Solo una vita e presto finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sussurra ancora la mia voce interiore e dolcemente mi invita ad una scelta migliore,
offrendomi di abbandonare il mio ego ribelle e di affidarmi a Dio Padre, il creatore delle stelle. Solo una vita e presto finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, solo pochi anni, ognuno con i suoi fardelli, le sue paure, i suoi affanni.
Ognuno presto o tardi la scelta effettuerà, vivere per sé o per la sua volontà. Solo una vita e presto finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Quando il mondo mi tenta e mi offre sua gloria, quando Satana è già lì che canta vittoria,
quando il mio ego cerca di farsi strada prendendo una scorciatoia, allora aiutami Signore a resistere, gridare con gioia.
Solo una vita e presto finirà. Solo ciò che
profondo, mantenere salda la tua parola in questo mondo,
fedele veritiero qualunque sia il combattimento, così che con la mia vita possa renderti contento.
Ora una vita e presto finirà. Solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Oh, lascia bruciare il mio amore zelante e dalle vie del mondo tienimi distante.
Vivere per te e per te soltanto, portandoti gioia sul tuo trono santo. Facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sì, solo una, questo non cambierà. Ora lasciami dire sia fatta la tua volontà.
E quando udirò la tua chiamata, forte come una